有我哋公司。咁嗰啲機好一名聽小魚蝦同埋上合法結咗你之後咧，你嘅財富會收落去邊度？記唔記得分啲嘅信息喎？
要你嗰啲嘢要賺多到未？
然后我是第六天的一个跟辩论说的想吃手机因为你必须用它但没有那么多所以我去看到我的工作的类似准备然后到今天我就拿你的名字然后是选择了意义的也不是跟大家是我的人在哪里吧你想要你哪里比如说看到你们选择了你想要你的辩论soltanto di un aspetto, in particolare sulla la concezione del riformismo di Federico Caffè e in particolare questo contributo diciamo analitico che viene riconosciuto come caratteristica questo del riciclo del trade-off tra efficienza ed equità. In omaggio anche al seminario così come è stato organizzato ho sottotitolato l'intervento tra filosofia della ricchezza e ricchezza della filosofia. D'altra parte voi avete visto anche qui brevemente nel documentario come Caffè fosse un intellettuale, sicuramente un economista professionale, un grande economista, ma insieme era un grande umanista, c'era cioè una grande cultura e lui appunto era convinto che anche la filosofia, la poesia, la letteratura eccetera fossero elementi essenziali di comprensione della realtà umana. E nei suoi contributi e si ravvisa non solo la profonda conoscenza della teoria e del pensiero economico passato e contemporaneo, ma anche la consapevolezza della storia nel suo farsi, dell'intima fibra di un paese, della complessità delle motivazioni e delle relazioni umane. Ecco perché penso che la vostra iniziativa di mettere a confronto il pensiero filosofico con l'economia sarebbe molto piaciuta a Federico Caffè. Citava spesso infatti il poeta, il filosofo, il letterato. Non era sfoggio di erudizione, ma il tentativo di una comprensione più profonda. Un approccio autorevolmente sostenuto anche di recente dal sociologo della complessità Edgar Morin. Apparteneva a quella schiera sempre più esigua di scienziati sociali che non hanno perso la compassione delle sofferenze altrui, nel senso etimologico, cioè di soffrire come. E la capacità di indignarsi per le troppe ingiustizie. Era consapevole di quanto numerosi fossero gli afflitti e i diseredati e di quanto poche fossero le persone impegnate a rendere loro giustizia. Col passare del tempo, l'avanzare dell'età, diventò sempre più insofferente verso le banalità, i luoghi comuni e soprattutto il moderatismo opportunistico. È una frase proprio sua, che tra l'altro è una continuazione di quella frase che avete letto, non c'è ombra in chi ha la luce di un ideale. Era una frase detta da Ferruccio Parri diciamo, nel congedarsi dando le dimissioni della presidenza del Consiglio, cioè collaboratori nella Lega, appunto scrisse, concludeva non c'è luce, non c'è ombra in chi ha la luce di un ideale. E Caffè nel suo scritto diceva il mio non contempla il moderatismo opportunistico. Anche il linguaggio, pur sempre controllato di Caffè, divenne nel tempo più aspro e meno, diremmo oggi, politicamente corretto. Non indugiò mai i misteri di nominalismi, preferiva chiamare il capitalismo insieme con Keynes come il sistema in cui viviamo, proprio per sottolineare la continua evoluzione della struttura sociale ed economica che è aperta alle nostre capacità di intervento. Rifuggiva da ogni forma di determinismo, come i droni annunciati, o il provvidenzialismo della cosiddetta mano invisibile. Un sistema, così scrisse, di cui non voleva essere né il becchino né l'apologeta. Non si attardava in sterili definizioni, non si chiedeva cosa fosse l'economia, ma cosa dovesse fare. Doveva, secondo lui, osservare come vivono concretamente gli uomini, la gente comune, combattere la miseria e l'ignoranza che sono in mezzo a noi. Paul Samuelson, il primo premio Nobel individuale, ha scritto che per risolvere i complessi problemi odierni occorre avere la mente fredda e il cuore caldo. Caffè mantiene sempre vive queste due condizioni spirituali, a differenza di tanti altri di cui si avverte la mente calda e il cuore freddo. In questa sede voglio concentrare l'attenzione su una sola questione, come dicevo, il suo riformismo, che poco ha a che vedere con quello che ci sentiamo ripetere ogni giorno. È anche una concezione epistemologica sulle scienze sociali, in cui rientra l'economia, e una lezione di etica personale e civile. Il contributo analitico forse più importante di Caffè è quello del rifiuto del trade-off, cioè dello scambio, tra efficienza ed equità. Abbiamo sentito le onde che ce lo ricordava. Il rifiuto della tesi secondo la quale la maggiore efficienza debba necessariamente sacrificare la giustizia sociale. Dopo ne potranno beneficiare anche coloro che sono stati inizialmente sacrificati. E anche la giustificazione, come è noto, della politica dei due tempi. Ma sentiamo quanto diceva Caffè già nell'immediato dopoguerra. Non esiste un problema della distribuzione che sia al tempo stesso problema di equa distribuzione. La corrispondenza del riparto a ciò che la coscienza sociale considera come equo non può rinviarsi ad un secondo momento, mediante l'attuazione di processi redistributivi, ma deve essere garantita all'atto stesso in cui si organizza la produzione e nelle forme stesse in cui questa si realizza. Tenere su due piani distinti il problema tecnico della produzione e quello sociale dell'equa distribuzione significa praticamente lasciare insoluto quest'ultimo, come dimostra il fatto che la libertà dal bisogno, l'attenuarsi delle disparità economiche individuali, l'uguaglianza delle possibilità sono ancora oggi mete da raggiungere, pur essendo aspirazioni antichissime. Questo lo scriveva nel 1945. Di quello scambio tra efficienza e giustizia c'è anche una lezione a livello internazionale. È sufficiente preoccuparsi esclusivamente dello sviluppo dei paesi avanzati, perché prima o poi ne beneficeranno anche i paesi più poveri. Ma la storia ha espresso la sua dura replica. Solo la rigidità ideologica e la resistenza degli interessi sottostanti, anche soprattutto la resistenza degli interessi sottostanti, impediscono di trarne le dovute conseguenze. I riscontri empirici hanno dimostrato che questo processo di globalizzazione, se ha mediamente diminuito l'estrema povertà assoluta, ha fortemente accentuato le sperequazioni distributive all'interno e tra i diversi paesi. E queste sperequazioni ci portano all'origine dell'attuale crisi economica e finanziaria. Non si mette abbastanza in rilievo, a mio avviso, che la causa prima di questa crisi risiede nella compressione reddituale e nelle sperequazioni distributive che hanno interessato larghe masse di cittadini e lavoratori in diversi paesi in modo differenziato e che risalgono ai decenni precedenti. La necessità di garantire comunque un'adeguata domanda effettiva e legata ha costretto ad un generale indebitamento favorito oltre le capacità di rimborso, mentre i maggiori profitti sono stati indirizzati in investimenti finanziari e speculativi sui mercati interni e mondiali, anziché negli investimenti reali nella innovazione e nella riconversione produttiva. Quello stesso indebitamento è stata poi la base per una successiva creazione di titoli sofisticati e tossici, a loro volta rivenduti insieme a rischio collegato in un circuito finanziario sempre più autoreferente. Le prime difficoltà di riposo alla base della piramide del debito hanno fatto crollare la costruzione su se stessa, investendo l'economia reale e innescando la deflazione da debito, cioè la diminuzione di produzione, di prezzi e di reddito e quindi l'impossibilità generalizzata di pagare i debiti contratti, con il conseguente ulteriore peggioramento della situazione bancaria. Non credo che Caffè abbia usato termini politicamente corretti per descrivere il comportamento di quei politici, di quegli economisti, di quegli operatori finanziari che hanno impoverito tanta gente e l'hanno poi indebitata, fatta indebitare oltre misura, dando loro l'illusione di poter acquistare magari una casa a prezzi gonfiati dalla speculazione a sua volta incoraggiata da colpevoli politiche economiche e territoriali. Tanti hanno perso e perderanno la casa, il posto di lavoro e i risparmi investiti in titoli finanziari e verranno ridotta anche drasticamente la pensione, sempre più dipendente dagli andamenti di borsa, a seguito della drastica riduzione del sistema bancario. una tendenza questa fortemente condizionata da un'ideologia, ma soprattutto dalla potente lobby finanziaria, anche qui soprattutto dalla potente lobby finanziaria. Ma c'è di più, quella domanda drogata dal debito ha permesso la continuazione di una produzione di beni e servizi spesso inutili se non dannosi e secondo standard non più sostenibili. La nuova amministrazione americana sembra aver colto la complessità del problema quando si muove non solo sul piano dell'emergenza finanziaria, ma anche su quello del sostegno del reddito, sia direttamente sia con l'estensione dell'assistenza sociale, e sia infine sul piano della riconversione produttiva. In un recente articolo Samuelson ha scritto: all'origine di quello che risulta il peggior terremoto finanziario da un secolo a questa parte, troviamo il capitalismo libertario all'insegna dell'SFR di Milton Friedman e di Jeffrey Hayek, cui è stata permessa una crescita selvaggia e senza il rispetto di alcuna regola. Questi signori sono morti entrambi, ma il loro lascito avvelenato sopravvive ancora oggi e chiama alla responsabilità gli amministratori e dirigenti dei gruppi finanziari e delle banche che da quella leva finanziaria intascano montagne di soldi. I responsabili delle agenzie di controllo e di rating, i ministri del tesoro, che sono poi gli uomini della Goldman Sachs, come sappiamo, della McKinsey, della Merrill Lynch, che, come da una porta girevole, si alternano in quegli incarichi e diffondono, e hanno diffuso e diffondono nel mondo quella ideologia. Penso che Marcello De Cecco, che concluderà i seminari, tratterà da par suo questi problemi anche delle implicazioni monetarie internazionali. Qui mi interessava solo evidenziare un clamoroso esempio della relazione causale tra ingiustizia sociale e inefficienza economica. Ma vediamo qual è il fondamento del capitalismo libertario di cui appunto parla Samuelson, affermandosi soprattutto in America, esportato agli altri e che è alla base di questa crisi. È stata chiamata Share Value Society, la società basata sul valore del capitale azionario, la società in cui operano individui egoisticamente motivati ed aziende gestite con l'esclusivo obiettivo di valorizzare il capitale a brevissimo termine sui mercati finanziari. Mercati finanziari considerati autoregolantesi e capaci di assegnare i giusti valori. Caffè contestò da sempre tale concezione sul piano teorico, su quello fattuale, ma anche sul piano etico. Scriveva anche qui nell'immediato dopoguerra: le decisioni economiche rilevanti, diceva, non sono il risultato dell'azione non concordata delle innumerevoli unità economiche operanti sul mercato, ma del consapevole operato di gruppi strategici in grado di limitare l'offerta e di influire sulla domanda, orientandola al loro piacimento. Il mercato, diceva, è tanto onesto nel riflettere le decisioni dei singoli quanto può esserlo una votazione in cui alcuni elettori abbiano una sola scheda e altri ne abbiano più di una. La forza contaminante del denaro e del potere non crea veramente problemi di imperfezione nel mercato, ma ne influenza l'intero funzionamento. Poiché il mercato è una creazione umana, l'intervento pubblico ne è una componente necessaria e non un elemento di per sé distorsivo e vessatorio. Condivideva l'opinione di Keynes, secondo il quale i difetti più evidenti della società in cui viviamo sono l'incapacità di prevedere un'occupazione piena e la distribuzione arbitraria ed iniqua della ricchezza e debito. Qual era dunque il modello economico e sociale di Federico Caffè? Ce lo dice lui stesso. Così oggi ci si trascura nominalisticamente nella ricerca di un nuovo modello di sviluppo e si continua a ignorare che esso, nelle sue ispirazioni ideali, era chiuso nella Costituzione, nelle condizioni tecniche e illustrato dall'insieme degli studi della Commissione Economica per la Costituente. Forse il concetto più esemplare del caffè costituzionalista, di quella Costituzione di cui fu uno dei protagonisti ancorché riservato, è quello dello Stato come occupatore di prima istanza, un concetto che rammenta la responsabilità costituzionale della Repubblica nel garantire l'esercizio del diritto e del dovere solidale al lavoro di chi ne abbia la capacità, le diverse capacità. Una configurazione del lavoro di cittadinanza più conforme al dettato e allo spirito della Costituzione dello stesso reddito di cittadinanza di cui spesso si parla. Lavorare con e lavorare per gli altri mentre si lavora per se stessi è la visione di una società veramente adulta. Se, come dice Edison, un grande psicologo, l'uomo diventa adulto quando ha il coraggio di riconoscere di aver bisogno che qualcuno abbia bisogno di lui. Norberto Bobbio, commentando la Costituzione, ha affermato: il cittadino deve essere preso in considerazione non tanto per quello che ha, ma quanto per quello che fa. Il lavoro e non la proprietà deve costituire il criterio, se non esclusivo, almeno preponderante del riconoscimento della dignità e del riconoscimento della dignità morale e sociale dei cittadini. Ecco dunque il diverso modello della nostra Costituzione e dello stesso Governo. Non la share value society, ma quella che potremmo chiamare la labor value society, la società cioè fondata sul valore del lavoro. Non è solo una questione economica, è una questione innanzitutto culturale e, se vogliamo, filosofica. Non la logica del percettore di rendita, ma quella del produttore. Non l'avarizia, ne ha parlato Zamani, ma la generosità. Non l'egoismo, ma la solidarietà. Non tanto lo scambio di quello che già si ha, quanto la produzione di quello che si può ed è più utile socialmente produrre, e nei modi che è più civile produrre. Non quindi la lotta spesso cruenta per le risorse scarse, ma, come ci insegna Luigi Pasinetti, la diffusione pacifica della produttività e della conoscenza che ne è all'origine. Secondo Caffè, si doveva respingere l'accettabilità di qualsiasi definizione di un incremento della ricchezza, benessere, efficienza o reddito reale, la quale non tenga conto della distribuzione del reddito, sulla cui equità della distribuzione abbiamo visto che veniva inevitabile il giudizio della coscienza sociale. Ed ecco così che abbiamo completato il giro. Dalla filosofia della ricchezza siamo arrivati alla ricchezza della filosofia, della logica, dell'etica, dell'estetica, delle idee, delle nostre rappresentazioni artistiche, delle virtù personali e di quelle civili. Un patrimonio intellettuale che si incrementa con il confronto tollerante e l'emulazione cooperativa. Un patrimonio artistico che si alimenta della gratuita libertà creativa. Un patrimonio etico da sempre all'attenzione del più alto pensiero cristiano e del miglior pensiero laico. Patrimonio etico che si arricchisce con esempio e la buona pratica. Valori che sembrano così, in questo diventarsi, sfuggire alla legge dell'entropia che pure ci circonda e condiziona la nostra attività produttiva. Ma sono anche valori che tornano così accresciuti nella riproduzione sociale, soprattutto tramite il lavoro umano, rendendola più ricca e più civile. Mi auguro che non ci siano docenti di scienze fisiche e chimiche sulla legge dell'entropia, perché sarebbe interessante discuterne. Ma occorre la maggiore indipendenza intellettuale e la più acuta sensibilità democratica in una riconquistata socialità, come investire le caffè parlando delle realtà locali e territoriali dove il controllo e la partecipazione dei cittadini dovrebbe essere più semplice. Coerentemente dedicò la maggior parte della sua vita all'insegnamento, a coltivare l'umanità, secondo una bella espressione della filosofa Martha Nussbaum, sollecitando lo spirito critico e il confronto non violento delle idee, una pedagogia per cittadini del mondo. Ma anche una lezione fondamentale, Rita Levi-Montalcini infatti ci avverte che è lo spirito gregario associato all'aggressività a causare le peggiori tragedie umane. Abbiamo sentito appunto le ultime battute della lezione di Federico Caffè quando invitava i propri studenti appunto a non indurre ai luoghi comuni, alle frasi fatte, eccetera, cioè ad essere persone vigili con lo spirito. Gli uomini più vigorosi, aggiunge Bertrand Russell, hanno adorato il potere più che la semplicità, la semplice felicità e la gioia dell'amicizia. Gli uomini meno vigorosi hanno negato il corpo oppure sono stati ingannati da una diagnosi errata delle cause del dolore. È dunque compito dell'intellettuale, anche dell'intellettuale collettivo, un concetto gramsciano da recuperare, quello di ricondurre gli uomini vigorosi all'umiltà e all'amicizia, di aiutare quelli meno vigorosi al coraggio e alla dignità e di concorrere con modestia alla comprensione delle cause del dolore umano. Ecco perché Caffè respingeva la concezione della cultura come relazio, cioè la caccia dei poteri forti ed economici nei confronti dell'intellettuale. Il suo riformismo, sempre Russell, che tra l'altro è anche di Dickens, ha scritto: la gente non sempre ricorda che la politica, l'economia e l'organizzazione sociale in genere appartengono al regno dei mezzi e non dei fini. Era anche la commissione di Caffè. Il suo riformismo richiede logicamente, e non solo per evitare, che ogni provvedimento di politica economica sia valutato in relazione allo sviluppo civile e all'occupazione, alla distribuzione del reddito, al superamento delle complesse diseguaglianze moderne, all'espansione della democrazia e delle libertà solidali, che favorisca per tutti l'arricchimento delle capacità umane e della loro cooperazione. Le sue riforme prevedono l'adeguamento delle istituzioni economiche, sociali e politiche ai diritti e ai valori del cittadino e del lavoratore, e non viceversa, tantomeno l'adeguamento al paradigma della mano invisibile, come invece troppo spesso avviene. Mano invisibile, che abbiamo sentito, ce lo diceva Valerio, che ha nomi, cognomi e soprannomi, come diceva Caffè. Samuelson ce ne ha ricordati prima alcuni. Non è in fondo tutto questo che una diversa declinazione dell'imperativo kantiano secondo quale l'uomo deve essere considerato come un fine e non come un mezzo. Difendendo Caffè, come per Keynes, si può dunque dire che una sua dote che trascende il tecnicismo analitico era quello di trasmettere una visione e alimentare una speranza. Ma quando la Terra sarà pronta ad ascoltare queste voci profetiche e a seguirne adattando le tecniche di insegnamenti? E questa è una frase di Bernasconi. E con questa concludo.
Perfetto. Grazie. La relazione, tra l'altro, la relazione è in distribuzione.
Questa è una. Questa è un'altra.
Ce n'è una rassegna, se non si avete.
Poi no, se la faccio vedere.
Ce la fai vedere, così la vediamo di più bene magari la prossima settimana. Quando viene la Cielo
di Cento. Sì, anche perché lì nel documentario si cita anche una frase del Cielo di Cento, sì, però non dico quale,
sul
suo vecchissimo libro.
Bene, abbiamo tornato di tempo per la discussione, anche perché dal dibattito abbiamo visto l'attualità di Federico Caffè e i vari elementi, pensate alla borsa, pensate al problema dell'equità, o al problema che bisogna distribuire il reddito senza donare ma per diritto di poveri, di cui si stiamo
parlando.
Non la mancia ma diritto, di cosa si sta parlando ci sono, inoltre poi la relazione ci ha chiamato ai problemi della crisi attuale, quindi domande se volete ne possiamo approfittare immediatamente. Chi vuole cominciare?
Io non per ghiaccio,
la prima cosa è la e prendendo la sua chiedere, quindi il fallimento, quando c'è il fallimento del mercato, del vendita dello Stato, non è vero che c'è la situazione attuale, quindi non è tanto il fallimento del mercato, ma quanto la mancanza dello Stato che doveva fare i debiti controlli per la crisi attuale che stiamo vivendo. Quindi non è vero che ci troviamo di fronte a una situazione in cui è un fallimento del mercato, ma penso che sia appunto proprio quest'altro aspetto. Ma qui mi viene in mente appunto anche di Federico Caffè sui problemi che lui vedeva nella pianificazione già nel dopoguerra. E quindi mi interessava anche poter capire quali erano questi problemi che lui individuava rispetto alle strategie che erano state individuate anche nei principi costituzionali, appunto si ricordava nel filmato che aveva contribuito con cronache sociali all'elaborazione dei valori che sono stati sanciti. E quindi c'era un po' questo aspetto che volevo chiedere sul fallimento dello Stato e sulla pianificazione. L'ultima domanda era quasi più una curiosità, se Federico Caffè come dal punto di vista diciamo epistemologico intendeva
l'economia rispetto ai propri fini che si pone. Cioè, si intende molte volte l'economia intesa, cioè si dà un significato come scienza dei mezzi, qual è? Ma spesso si va a invertire il mezzo col fine, per cui in realtà si vuole trovare nell'economia appunto un'impronta etica che in realtà appunto solo in una visione umanistica che è ben più ampia può rispondere al fine ultimo verso cui la lezione è data. In un articolo di Cronaca Sociale proprio sulla pianificazione criticava innanzitutto l'aspetto metodologico, diceva non possono i tecnici risolvere quelle che sono invece le finalità che la pianificazione deve avere, che devono essere politiche e quindi orientate al fine che è appunto quello della scelta dei più deboli, di evitare di saper comunicare libertà e solidarietà senza che una sacrifichi l'altra.
Noi rispondiamo subito e rimaniamo pure.
Ne ha tante diverse,
sì,
io intanto preciso una cosa che voglio dire, e miro anche adesso, nel senso che sulle domande non strettamente di carattere economico, io penso che diciamo, l'economista professionale, io posso dare la mia opinione, posso cercare di ricordare il mio caffè come la gente vedeva, insomma queste problematiche, e poi la mia mi auguro che anche il professore voglia intervenire e supportare insomma argomenti anche sui quali ovviamente insomma ci possono essere, ci sono naturalmente valutazioni e sensibilità diverse, questo è evidente. Ora sul fallimento del mercato c'è cioè, ovviamente un dibattito, penso dal punto di vista concettuale abbastanza acquisito, nel senso che si conoscono i fallimenti diciamo del mercato, la logica interna del mercato, i beni pubblici, le cosiddette esternalità, insomma, sono elementi che entrano in contraddizione logica, fa parte di tutto il pensiero matriciano, insomma, c'è molto riferimento a questo, insomma, chi costruì su queste cose, appunto sul riconoscimento delle esternalità positive e negative, la necessità di configurare l'economia del benessere che tenesse conto, appunto, che intervenisse alla protezione del mercato, insomma, il caffè dava molto significato a queste cose perché era diciamo, un riconoscimento dall'interno, cioè della logica stessa del mercato e se ne è scritto la nascita, poi appunto valorizzato, utilizzato da Ribu, stesso lui diceva, dava un valore perché non nasceva questa critica da un giudizio etico, nasceva proprio da una contraddizione logica all'interno che richiedeva appunto proprio nel prendere atto di questo richiedeva l'intervento pubblico, l'intervento era distorsivo, insomma, anzi, interventi di avere un miglior funzionamento per senso. Ora, il caffè, però, diceva, il mercato non è quello, ce lo ricordava anche per me, insomma, non è quello diciamo, che viene descritto dal punto di vista teorico delle singole unità, ognuno con la propria scheda di preferenza, il consumatore, la funzione di produzione della singola impresa, tante unità che diciamo, interloquiscono tra di loro, anzi, non interagiscono socialmente, interagiscono tramite prezzi, insomma, c'è cioè quindi una costruzione tutta teorica che poi tra l'altro, diciamo, entrando nel dibattito, poi diciamo nel modello Arthur-Debré, poi si è dimostrato che abbia anche dei limiti, nel senso che si è dimostrato che esisteva un punto di equilibrio, però non c'erano molti equilibri e non c'era la stabilità dell'equilibrio, quindi anche questa costruzione teorica, poi anche da un punto di vista molto astratta, poi ha dimostrato che di per sé non è autosufficiente, ma qui entriamo in un discorso diciamo, piuttosto complicato. Sul piano concreto, il caffè diceva, non è quello che viene descritto il mercato tramite i testi, in realtà oggi nella società moderna, nella società industriale, si confrontano grandi aggregati, lui chiamava il big business, il big government e il big lab, cioè grandi organizzazioni sindacali, grandi imprese multinazionali e governi diciamo, che devono appunto avere delle forti capacità di governo. Ora, tra l'altro, si rendeva conto per te stesso che il big business aveva già lunga diciamo, acquistato un potere maggiore rispetto allo stesso big governo big lab, cioè parliamo delle multinazionali, quindi un potere che lui faceva cenno, un potere contaminante del denaro, del potere che insomma distorce diciamo, non solo il mercato, distorce anche la società, il potere di influenzare insomma, diciamo, è lo stesso mercato, quindi appunto lui realisticamente teneva conto di questo, ed era una delle sue rattacce, perché questi aspetti già nell'immediato dopoguerra erano messi per esempio in evidenza dalla Commissione economica della Costituente, e che però poi non fu dato seguito a queste descrizioni, a queste anche prime proposte che nascevano. Basti pensare che la modalità garante per la legge dell'amministrazione antimonopolistica, la modalità garante per il comune mercato, erano decenni dopo, insomma, la Consob in Italia è decenni dopo, poi vivono ancora tutt'oggi della vita stentatissima e quindi diciamo sono ben lontani da avere quella capacità di incidenza e di intervento. Sappiamo poi anche in altri paesi che ben prima sono state istituite, ma vediamo l'America, insomma, quello che è successo. Contatto. Quindi è una versione realistica del mercato, quindi non è che c'è il mercato andasse a morire, però insomma è un mercato che dovrebbe essere attentamente controllato, attentamente vigilato. E quindi sulla cibi e mesi, questo è un lungo dibattito che c'è stato, il mondo economico, lo stesso Einaudi, lui cita Einaudi, per esempio, quando Einaudi stesso diceva no, ma chi ha detto insomma che secondo Hopkins, che era quello che aveva teorizzato che il sistema economico va soltanto a limitarsi, diciamo così, alla distribuzione di risorse scarse in mezzo. Dice no, entrano anche nella valutazione dell'economista, entrano anche in discussione. Anche se però lui, mi ricordo, in un dibattito con lo stesso Mattia Senne, in cui Senne accennava con forza problemi etici dello stesso mercato, insomma, lui non è d'accordo, insomma, dice non diamo un peso eccessivo, diciamo, di carattere etico agli strumenti economici, insomma, lui aveva una sua più strumentale, anche lo stesso mercato, insomma, è importante, ma è uno strumento, insomma, quel fine, non è il fine, quindi non diamo l'eccessivo valore etico, lei che sta su un altro piano, insomma, ecco, questo è anche una cosa che lui diceva. Sulla programmazione di edizione, lui, i primi atti del Comitato Interministeriale per la ricostruzione, messi in piedi da Lucio Luini, con forza sollecitava e prefigurava una visione della programmazione, soprattutto decentrata, che partisse dal basso, che sollecitasse gli interessi dei cittadini, insomma, che facesse credere le sue parole, cioè, qualcosa che vale la programmazione, e perché così deve nascere, diciamo, una visione democratica, un concorso democratico alla definizione dei fini, delle esigenze più immediate, certo, sono certi che poi la ripresi anche a Mattia Senne successivamente, perché la democrazia che serve anche a individuare quali sono le direzioni in cui muovere l'economia, quali sono i bisogni principali, cioè, bisogna venire incontro, se c'è un regime democratico deve essere quello che viene incontro alle esigenze, e quindi poi di vivere queste tutti i giorni, facevo l'esempio sempre classico, no, della carestia, lui diceva c'è stato il paradosso in India, che c'era un'abbondanza di generi alimentari, però c'erano zone in cui morivano i cani, cioè la democrazia serve proprio quello, insomma, dare degli indirizzi anche per individuare quali sono i valori e quali sono le esigenze degli altri. Purtroppo tutto questo in Italia è stato fatto, insomma, sappiamo bene, ragioni internazionali, che sappiamo tutti, però non è soltanto questo, perché in quel periodo addirittura gli economisti inglesi, gli economisti americani criticavano, gli stessi liberali inglesi criticavano i liberali italiani, perché loro anziché spendere finanziariamente tutti gli aiuti che venivano dati in piano Marshall, in realtà accumulavano riserve. Questa è la denuncia di dollari, e questo lo vede come un antesignano per tutta la politica diciamo, della Camilla, eccetera. Quindi purtroppo fu un'occasione per bene, ci ricorda spesso nei suoi scritti questa cosa, perché fu un'occasione veramente mancata, e poi ci furono delle carenze anche della sinistra, che per ragioni anche magari tattiche, poi non utilizzarono il momento favorevole, anche la spinta popolare che allora era unita per fare tutto questo.
Prego.
Grazie. Grazie.
Sì,
con i risultati che abbiamo sotto. La domanda mia è la seguente: Quali sono le motivazioni e le cause che hanno determinato questo sviluppo dell'aspetto finanziario dell'economia a partire dalla metà degli anni 70?
Questo naturalmente il professore mi auguro che voglia intervenire anche lui su questo. C'è lì negli anni 70, nel 71 c'è stata appunto la decisione di Nixon di abbandonare la competitività del dollaro, quindi praticamente ci fu il crollo di Bretton Woods. Fino allora c'era il controllo dei capitali, c'era il controllo dei capitali. Da allora, man mano, progressivamente si liberalizzò, procedette il processo di liberalizzazione, quindi ci fu un sistema di cambi fluttuanti, che contrariamente a quanto rispetto a quello che qualcuno potesse pensare, non ha portato, una maggiore stabilità delle relazioni economiche internazionali. C'è stata questa completa liberalizzazione dei movimenti di capitale che in realtà in tempi non sospetti, se dall'inizio insomma metteva sull'avviso che questo poteva rappresentare un elemento di forte elasticità e di forte disturbo delle economie internazionali e delle economie nazionali. C'era un ulteriore elemento che sfuggiva al controllo della moneta interna, cioè la liberalizzazione, poi la moltiplicazione poi della crescita dei momenti internazionali, anche quantitativamente sono state cifre stratosferiche, però questa estrema mobilità a livello internazionale, quindi questi capitali che vanno alla ricerca anche della passione di punto di interesse da poter guadagnare nel paese che in quel momento lo guadagna, però in più sono movimenti spesso speculativi sulla rivalutazione o la svalutazione delle monete, cioè c'è il caso classico di Soros, eccetera. E tutto questo limita fortemente con le possibilità anche di politica economica interna, perché ovviamente la politica monetaria viene praticamente ad essere fortemente impaurita, se non impaurita, nel senso che non c'è più libertà di tanto il tasso di interesse, perché se uno mette un differenziale di tasso di interesse non compensato dalla solidità e dalla credibilità della moneta, c'è il paradà, perché sarebbe stato fughe o di capitale. Quindi questo è stato un elemento fortemente, poi c'è stato nel debito dei paesi, c'è stato il debito dollari dei paesi appunto dell'OPEC. Poi c'è stato questo grande squilibrio internazionale dovuto allo spirito della minaccia degli ovviamenti Zerbini hanno sono indebitati per cifre stratosferiche e quindi questi sono capitali quindi da uscire. Poi questo penso che dicevo lo spiegherà meglio, però certo è una situazione che rimane, perché poi adesso si mettono dei tamponi di carattere finanziario, la credibilità eccetera, però rimane lo squilibrio fondamentale dello sbilancio dei pagamenti degli Stati Uniti che sono fortemente indebitati soprattutto in confronto alla Cina. Non a caso era di Clinton che la prima visita che ha fatto esterna è andata in Cina, perché la Cina detiene miliardi di dollari americani e già comincia a dare segni del consiglio. Ora la cosa rimane in piedi finché appunto la Cina e altri paesi tenitori degli americani continuano a detenere dollari. Dal momento in cui decidessero di non fare più questo, ci troveremo di fronte alla svalutazione pesante del dollaro con tutto quello che può comportare, quindi un'ulteriore svalutazione relativa dell'euro, quindi dobbiamo immaginare quello che comporterebbe in termini di scambi commerciali. Quindi effettivamente siamo ancora sull'orlo dell'abisso, perché c'è questa, nessuno sa fino a quando e quando succederà la cosiddetta redazione rispetto a questo indebitamento stratosferico americano, che prima o poi si pensa dovrà essere sanato, però come la bolla speculativa, si sa che c'è la bolla, non si sa mai quando poi alla fine esplode, però c'è questa situazione di grave rischio del disquilibrio internazionale.
Ma è possibile che la soluzione di questa crisi non sia molto più semplice? Cioè, qualche anno fa si sono accorti che gli Stati Uniti avevano dei debiti che non potevano pagare, a questo punto hanno compiato la cosa che vuol dire, prima che hanno tutto e poi l'hanno compiato molto. È così semplice. Adesso pensano di...
Purtroppo non è semplice, nel senso che
tutti l'obiettivo adesso è quello di regolare e distruggere la moneta, fare un 70% di mercato di spalmato su 3 anni.
In svalutazione stai dicendo?
No, di mercato interno sul 60-70%, la moneta si disfalda, i debiti non verranno più pagati e comunque gli Stati Uniti rimarranno a gara, perché comunque sono
una gara. Lo Stato sta facendo inflazione interna, l'esempio reale degli Stati Uniti.
Spalmato su 3-4 anni, su 15% per 4 anni, no, insomma,
una cosa che è molto complicata, rispetto, c'è questo squilibrio intanto fondamentale dell'indebitamento degli Stati Uniti, cioè che per ora mantiene il dollaro a questo livello. Se si dovesse creare una federazione rapida rispetto a questo, nessuno sa se e quando verrà, dovrebbe arrivare prima o poi provate in questo tema, però dico, il giorno che avviene ci sarà una spalmazione del dollaro, no? E quindi un'inflazione di crescita l'inflazione che cresce è legata alla compressione del dollaro, che ho prima ricordato, che era, secondo la mia opinione, è una delle cause principali di questa situazione. Come è nato il debito? Non è nato perché sono decenni che c'è una compressione individuale da parte dei confronti delle famiglie, oltre che a una distribuzione sterequata del ha una forte compressione. Però siccome il capitalismo sistema va avanti, e dice deve essere una domanda aggregata, come è avvenuto questa data? Si è facilitato oltre ogni misura l'indebitamento delle famiglie. È successo in America in modo eclatante, ma è successo un po' da tutto, soprattutto è successo anche da noi, cioè aumentato l'indebitamento, tra l'altro anche facendo fare gli acquisti forti, cioè comprando delle case a prezzi speculari, crescere in modo speculare, perché questo non è che è dovuto al caso. Invece la speculazione immobiliare, la buona cosiddetta immobiliare, è una scelta di quelle economiche che vengono così, perché vengono dai garanti del padre Terzo. Quindi l'indebitamento è una scelta, questa è stata secondo me una delle cause fondamentali. Però poi dici, crolla il dollaro, parte l'inflazione, la buona gente che fa, il cittadino americano, è veramente una situazione di grande complessità e di grande preoccupazione. Se dovesse succedere che il dollaro cresce, l'euro a questo punto si rivaluta in termini relativi rispetto a dollaro, e le nostre esportazioni, le esportazioni dell'Europa, è una situazione veramente complicata. Intanto la bolla speculativa non è che si sgonfia la bolla e finisce così, no, perché si è innescata una cosiddetta classica situazione da debito, cioè nel senso che la bolla speculativa, proprio perché è nata anche in base a questa compressione dei redditi, sta creando una cascata, una grave crisi economica, grave crisi produttiva e quindi disoccupazione, quindi caduta dei redditi e quindi possibilità ulteriore di pagare i debiti già contratti. Questo vale sia per le famiglie che vale per le imprese.
Ora che poi una sindaco non produrrebbe l'effetto che lei dice solamente se fosse chiusa e limitata al mercato, ma guarda la ricaduta sul mercato reale, sul commercio internazionale, quindi creerebbe, non si risolve, se la guerra scoppia in una santa chiusa,
l'avete fatta voi, l'avete voi, sappiamo bene che non è così. Ora, storicamente gli equilibri internazionali come sono andati avanti, no? Cioè, abbiamo avuto la Pax Romana, no? Abbiamo avuto che fa un salto di diversi secoli, la Pax Britannica, poi abbiamo avuto la Pax Americana, cioè gli equilibri internazionali si fondono anche non solo sulla parte economica, e anche sul potere effettivo, il potere militare, il potere reale, poi c'è il rapporto di reciproco, insomma, dal potere finanziario, il potere italiano, abbiamo visto la Pax Britannica, comandava nel momento dei militari, era quando era la potenza egemone imperialista. Adesso è stata per molto tempo la potenza americana, però è una potenza che sta, è messa sempre più in discussione, sia strutturalmente, perché l'economia americana oggi veramente sono rimasti più servizi in base alla produttività industriale che passa molto poco. E soprattutto l'industria militare è molto forte, insomma, e poi alcuni servizi, però la gestione dei servizi e dei capitali rimane in quanto c'è una egemonia anche politica. Questa egemonia sta declinando, come sta declinando l'egemonia economica, perché è sorta l'Europa, sta sorgendo la Cina, le altre potenze, eccetera, quindi si va un riassetto anche con crisi finanziaria, e anche frutto di questo riassetto delle relazioni internazionali, anche politiche, non solo economiche. Quindi si sta discutendo come ritrovare la cosiddetta, così dice, governance internazionale. funzionanti, che non è facile perché appunto sostituire una potenza egemone a più potenze, ognuna che ha le sue ovviamente interessi, i suoi interessi strategici, militari, politici ed economici, è una cosa complicata. Però probabilmente è l'unica strada possibile. Caffè, recensendo un libro molto interessante di Charles Lindbergh, un economista americano, già negli anni fine 70 e 70, Lindbergh già avvertiva questa incapacità, dopo il 71, soprattutto perché non conosciamo il controllo di Bretton Woods, già vedeva che gli Stati Uniti non erano più in grado di assicurare un ordine monetario internazionale. Quindi già allora diceva, insomma, le avvenire sono due, insomma, o il posto degli americani viene preso da qualcun altro, ma l'Europa è in grado, vorrà, eccetera, perché assumersi in carico la responsabilità di gestire un ordine internazionale, un sistema internazionale, comporta notevoli anche responsabilità, anche sacrifici. Probabilmente l'Europa non è in grado, cioè a questo punto l'unica soluzione, allora parlavano alla fine anni 80, è una collaborazione tra l'Europa e gli Stati Uniti. Cioè oggi abbiamo altre nazioni emergenti e quindi l'unica, diciamo così, soluzione possibile dovrebbe essere quella, non può che essere quella di una forma di una maggiore collaborazione a livello internazionale, tra separare gli strumenti e così via, però quella è.
Cioè, è successo negli anni 70, no? E quel lavoro speculativo. In fondo tutto quello che dicevi prima deriva da due fatti e da due riflessioni che cui il Mato ci ha richiamato. No, innanzitutto dal 70 progressivamente si è andato verso una globalizzazione, primo fatto. Una globalizzazione dei movimenti internazionali di capitali e un mercato sulle share, sulle azioni mondiale. Primo fatto, primo grosso movimento. A questo movimento si è accompagnato un movimento nell'accademia, quindi nell'università e nella politica, verso il turismo. Perché tutte le forme. Allora si è mosso negli anni 70 andando verso progressivamente una globalizzazione di turismo internazionale. E adesso è totale, non sono dei nati. E allora pensate un attimo in termini del video che abbiamo visto. Questi sono prima cosa che dice che facendo segreto, attenzione, la borsa è pericolosa, perché la tua borsa va bene, funziona, l'economia capitalista ne ha bisogno, ma certi momenti tende ad esplodere con comportamenti esclusivamente finanziari e comportamenti speculativi. E siamo andati avanti verso il primo pericolo, perché con la globalizzazione si è data la massima esaltazione al funzionamento finanziario. E poi abbiamo dato anche la spinta liberista, ma la spinta liberista, Cappelli dice che il mercato deve essere controllato, è un fattore che è un docente di politica economica pienamente convinto nel manovra degli strumenti per controllare il mercato che da solo non funziona. Due pericoli ci siamo messi in due strade, che adesso ha creato un pericolo a doppia dimensione e nel 2009 no, di nuovo ci sono tutti aperti, tutte e due contemporaneamente, una globalizzazione eccessiva sul mercato finanziario insieme a una liberazione eccessiva che ha perso strumenti di controllo che non sono stati effettuati, come dicevi tu, e comunque si sono persi anche pensando che il mercato potesse autocorreggersi, invece non la
cioè, non sono stati effettuati anche perché sono stati teorizzato il fatto
che il mercato
non si dovessero fare che è stato un errore
prenderei l'ultimo c'era
abbiamo parlato di struttura di etica la domanda è compatibile l'etica i valori con il discorso del mercato e del capitalismo. Abbiamo parlato di fini, non di mezzi. Allora, il fine, secondo una logica etica, dovrebbe essere l'uomo, con i suoi bisogni, prima quelli fondamentali, come avere i dati, il lavoro, la soluzione dell'uomo, il capitale, il servizio del lavoro. Fatto la rovescia, il capitale che serve al lavoro, il lavoro serve all'uomo. Questa sarebbe una concezione etica, un sistema di mercato capitalista. Però è compatibile questo, o è una cosa che alla fine c'è un'incompatibilità di fondo. Perché nella realtà era la politica che avrebbe dovuto condizionare il mercato, ma in realtà abbiamo visto che è il mercato che pilota e condiziona la politica. L'altra cosa è che forse è il caso di inventare, abbiamo due problemi, uno è quello di uscire dalla crisi, l'altro è quello però di darci nuove regole e di cambiare questo sistema, di inventare comunque dei collettivi importanti. Allora, forse è possibile creare un sistema di mercato partecipato in cui il rapporto tra il capitale e il lavoro abbia un rapporto diverso, un rapporto di forza diversa con dei vincoli diversi, oppure siamo nel campo dell'utopia e il mercato alla fine è così, è congenito così e non permette una democrazia economica, un rapporto diverso tra lavoro e capitale.
Cappello era convintissimo, insomma, che non ci fosse compatibilità tra le regole del mercato e le regole di lui, era un figlio che ci diciamo, tutte le sue sforzi sono stati proprio in direzione di dire e di ricordare che invece questo era un segnale, era doveroso, che usavano una cosa molto bella, non è l'economia che deve cavalcare la politica, è la politica che deve cavalcare l'economia. Certo, in modo consapevole, attenzione ad essere distazionati nell'economia, che ovviamente sta nelle capacità della politica, però è il politico che ha la responsabilità appunto dei fini e della conduzione della società. Tant'è vero che lui, nella sua concezione scientifica, la sua concezione della teoria economica, lui la considerava come una scienza intermedia tra l'economia teorica e l'economia applicata, quindi a livello intermedio, che diciamo fosse impostato soprattutto sulla logica di quello che doveva essere un intervento appunto di teoria economica. Però lui era restio nel fare, nel proporre o soprattutto nell'insistere in scelte molto complete. Lui diceva, parte che spetta soprattutto all'economista applicato, perché insomma un conto è l'economia teorica, un conto è anche la politica economica che imposta il problema, però poi la soluzione specifica è complicata, perché diciamo deve insistere su una determinata situazione storica, su una determinata società, su una determinata condizione sociale, quindi sono tante variabili che potevano essere tenute presenti sul piano concreto quando poi si fanno le scelte specifiche di politica. E poi lo diceva, il compito dell'economista è sempre quello di proporre le cose, però la responsabilità ultima e finale spetta al politico. È una concezione non intellettuale, è una fondamentalmente democratica, perché poi è il politico che deve rispondere democraticamente ai propri elettori. Non ne risponde l'economista, ne risponde l'intellettuale, ne risponde il consulente scientifico, ne risponde il politico deve assumersi, deve sentire l'intellettuale, sentire l'economista, eccetera, però poi alla fine deve sapere lui è il responsabile della scelta finale, poi del provvedimento di politica economica. È una concezione profondamente democratica questa. Poi dice, le scelte ultime, i valori, eccetera. Questo appunto è il significato della democrazia. Mattia Senn ha scritto un bel libro sulla libertà di tutti, e in cui lui dice che la democrazia ha diversi significati. Uno di questi è anche la determinazione dei valori, cioè i valori che ne decide, insomma, ne decide, si decide insieme, perché no? Le esigenze, i fini immediati, le scelte che devono di economica devono essere pensate su quali obiettivi. È il processo democratico che deve poi individuare queste cose, ecco perché lui, si è messo, ha iniziato guerra, era una collaborazione democratica, centrata, fortemente partecipata dalla gente, che la gente sapesse cosa fare, e avessero conoscenza. Tant'è vero che una delle critiche che muoveva anche a Giorgio Ruffolo, perché hanno sentito, che stava segretario della programmazione, eccetera, e lui appoggiava gli sforzi del primo centro-sinistra, della programmazione, eccetera, però criticava quando poi si induceva a perfezionismi eccessivi, no? Perché lui dice spesso con le forze conservatrici si appallano strumentalmente del perfezionismo, perché il problema serve magari per rinviare, no? Per un tempo necessario, per un meglio del vedere, eccetera, eccetera, però spesso magari rinvia scelte di superproblemi che magari sono di massima urgenza, che richiedono delle soluzioni magari un po' più approssimate, ma più veloci e più aderenti alle esigenze immediate. Non so se ho risposto
direi che poi con una sola cosa che si prende
non fa, una domanda che l'ho fatto in precedente, non partire dalla sua descrizione
sull'organizzazione del processo che a partire dalla metà degli anni 70 ha determinato questo sviluppo delle fonti finanziarie, che avete descritto benissimo, tanto lei per il corso. Ma siccome questo processo di generazione aveva alla base delle scelte politiche e culturali, la domanda è perché queste scelte politiche e culturali sono state fatte a suo tempo? Ipotizzo, queste scelte sono state fatte per esempio perché c'era una riduzione di margini di profitto sul capitale essenzialmente industriale e non finanziario, oppure perché la rigidità della forza lavoro rendeva necessario qualche tipo di soluzione, per esempio la globalizzazione? Questa è la mia domanda. Grazie.
Io la mia risposta è ricordando un po' la storia di caffè, appunto lui ha lavorato in comitato interministeriale della ricostruzione, insomma è stato nel vivo del dibattito, delle discussioni, delle scelte che furono fatte nella guerra. Lui entrò in forte polemica con Einaudi, con Costantino Bresciani Torroni, con lo stesso Del Vecchio, diciamo, no? Sul rapporto personale. Cioè, però in forte contrasto con questi economisti liberali, su cronache sociali, analista appunto di Rossetti, lui faceva del pesce degli attacchi molto duri nei confronti di questi liberali. Cioè, li accusò di essersi rinchiusi in un circolo neoliberista, cioè una concezione del mercato tutta teorica che non rispondeva alle reali conseguenze. Però gli stimava dal punto di vista di coerenza intellettuale, lui quasi diceva che dietro queste teorizzazioni tutte teoriche ed astratte, difese il cuore a parte, cuore anche onestamente, con l'onestà intellettuale da questi economisti, però dietro c'erano dei corposi interessi, delle potenti, forti interessi che già si stavano ricostituendo dopo, ovviamente, lo scombussolamento della seconda guerra mondiale, i quali strumentalizzavano questi economisti che teorizzavano degli schemi e dei paradigmi, abbiamo sentito, dei paradigmi che si pensa di dargli una maggiore capacità esplicativa sulla fine effetti non abbiano, e questi potenti interessi appunto strumentalizzavano questi modelli cosiddetti neoliberisti, insomma del mercato che funziona, deve essere regolamentato perché già funziona da sé. La stessa cosa secondo me è successa man mano nel tempo, man mano che questi interessi si sono rafforzati, man mano che si sente il peso delle multinazionali, perché se no è andato oltre le capacità di controllo degli stati nazionali. Sono questi potenti interessi che hanno strumentalizzato i vari Hayek, i vari Milton Friedman, eccetera, e hanno utilizzato, si può dire, questi cosiddetti nipotini di queste persone. Quali sono? Cioè quelli che poi hanno portato questo modello e l'hanno completamente realizzato. Chi sono? Lo vediamo, i nomi della Goldman Sachs, della Mary Lynch, della Kinsey. Sono questi che poi sono diventati amministratori delegati, i CEO, ministri del tesoro, presidenti delle TOSOP, presidenti delle banche, delle banche centrali, che hanno completamente imposto questo modello di lavoro, ovviamente è soltanto una variabile, è imposto soltanto da abbattere, da esternalizzare, ovviamente per abbattere i costi, le stili di sfruttamento dei mesi, tutte queste persone. Ora, queste persone non ci possono raccontare che hanno, cioè mentre Friedman e Hayek che gli si può dare a che chiudessero queste realizzazioni da strade. Ora, a loro della Goldman Sachs, a questi da Mary Lynch, a questi da Metizia, a questi da Barbarossa, che hanno preso, sappiamo, possiamo credere che questi signori pensassero veramente, credessero in questa sorta di mercato autoregolamentato, che il mercato funziona, segna i giusti valori, eccetera, eccetera. Questi che sono stati i primi che hanno manipolato la borsa, hanno manipolato i mercati finanziari, questa persona diciamo che non ci credeva assolutamente. Sono questi appunto che poi però hanno strumentalizzato e strumentalizzano tuttora, perché quando leggiamo alcuni editoriali, un po' di fare nostro, quelli della serie c'è, che ci ricordano. Il mercato, altre volte adesso c'è un attimo così, però il mercato di ordine eccetera. Perché non è una serie pubblica con i titoli? Di pubblico perché ovviamente gli azionisti di riferimento, per esempio, di questo giornale, ovviamente difendono la spada tratta la concezione del mercato, autoregolamentato, neoliberista, eccetera. Ma questi signori ci credono veramente? Forse qualche economista che scrive, forse ci crede e magari si è neutralizzato. Ma gli azionisti di riferimento credo ci credano, che sono proprio quelli che hanno portato, diciamo, portato a questa situazione. Non è che una situazione così che è piombata, è una situazione creata, no? Creata da interessi confusi che vediamo di che si tratta.
questa purtroppo è una valutazione poco scientifica ma molto politica, di scienza politica, di scienza economica.
Va bene, io la ringrazio per tutto. Invece il testo dalla storia monetaria e finanziaria internazionale dall'amico di Bretton Woods, che ha fatto sempre più cose di questo genere, naturalmente fino ai nostri
giorni. No, no, è scritto, l'ha segnato su questo.